Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Good evening, Polly! Benvenuti alla puntata numero 36 del Dance World, dal vostro Dan.
E da Valentina, buonasera a tutti, come va?
Bene, bene, sì, abbastanza bene, un po' di catarro dovuto
anche
al freddo.
Anche tu,
freddo.
Freddo. Una settimana io, una settimana tu.
Ma possiamo, non so, chiedere alla radio se ci trasferisce a Miami, no? Facciamo anche noi la puntata rock a Miami,
caspita,
no?
Caspita.
Sarebbe carino, no?
Non male, sì, non sì. Male. Comunque, buonasera anche ai tecnici regia, Rosario.
Sì, salutiamo i tecnici. Rosario ha dormito 4 ore stanotte,
esatto.
Infatti sta giocando sotto la sedia adesso.
Bene, infatti ciao, ringraziamo ciao. Che ci sia Marco, perché altrimenti...
Meno c'è Marco. Dai, va bene. E comunque, bene, siamo qui per roccheggiare con voi. E,
certo. Partiamo
con la ricorrenza del giorno, perché oggi, 26 gennaio, è il compleanno di un grandissimo.
Sarebbe?
Di Eddie Van Halen,
oh,
uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Colui che, a parte che è nato nel 55,
infatti, ti stavo già... chiedendo quanti anni ha, li ha già un po'.
Ne ha 55.
Esatto.
55 anni, quindi auguroni, Eddie. Pensa che, appunto, di lui avevamo parlato la puntata 15. Quindi, per chi se la fosse persa,
abbiamo
il podcast apposta. E comunque, è stato colui che ha inventato la tecnica chitarristica del tapping.
Oddio mio.
Ed è stato, tra l'altro, aiutato nella sua carriera anche da una persona che purtroppo è morta un po' di tempo fa, cioè da Michael Jackson, perché un assolo di Van Halen c'era appunto su la canzone di Beat It, e quindi stato molto aiutato anche da questo. Ma giusto per rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori che magari sono persi a puntata, non se la ricordano più, lanciamo subito un pezzo di Van Halen dal titolo Ain't Talking About Love.
Keep talking about love to one another.
Rieccoci in studio dopo End Talking About Love, quindi abbiamo anche festeggiato il compleanno di Van Halen.
Sì, mentre c'era questa canzone abbiamo preso la torta, mangiato in onore del grande Eddie. E adesso parliamo di un altro grandissimo chitarrista,
esatto.
Ossia di Paul Gilbert.
Bene.
Che è il chitarrista, per chi non sapesse, di Mr. Big, uh-huh. Di cui abbiamo parlato sempre nella puntata numero 15.
Esatto.
Perché io alla fine dell'altra puntata ho fatto il figo, ho detto esatto. Parliamo di Mr. Big, no?
Invece tac.
Poi mi sono dimenticato che avevamo già parlato,
esatto.
No?
Ormai
che
lo sclerosi avanza.
Sì, figurati, la sclerosi, la prostata, un po' di tutto, no? Comunque parliamo adesso solo di Paul Gilbert, cioè del chitarrista di Mr. Big. Che nasce negli Stati Uniti a Carbondale, pieno di figa lì tra l'altro.
Sì, anche lì.
Guarda, una cosa pazzesca.
Ma negli Stati Uniti ovunque praticamente.
No, non è così, non ci puoi fare niente, c'è proprio pullula. Comunque è 6 novembre del 1966,
bene.
Quindi un po' più giovinotto
sì,
di Eddie,
sì.
No? Inizia subito a strimpellare la chitarra quando ha 7 anni.
Ah,
così.
Giovanissimo.
Beh, non c'era la PlayStation allora, cosa
certo.
Vuoi fare, no? Allora, ha iniziato a strimpellare e poi decide di smettere, non gli piaceva tanto. Poi riprende, insomma...
Alti e bassi,
ecco,
insomma.
Poi la seconda volta però, insomma, è stato più volitivo ed è andato avanti, anche perché, voglio dire, ha iniziato con ascoltare un po' di musica, quindi la sua cultura musicale spaziava anche.
E che musica?
Mica ascoltava Tiziano Ferro, no? Cioè, ha iniziato ascoltando i Beatles, i Pink Floyd e anche i Jackson 5. Perché bisogna imparare un po' da tutti. Infatti,
certo.
Lui è una grandissima. Una
un
vasta cultura. Mm. Sì, lui gli piace un po' di tutto. E soprattutto è un amante della musica classica.
Ah.
E questo, diciamo, per i chitarristi tecnici come lui è fondamentale, perché la musica classica è la base di tutto. Comunque, sappiamo che a 13 anni Paul suonava già in una band che proponeva pezzi degli UFO, dei Rush e dei Van Halen, oltre dei pezzi propri. Cioè, non è che ha iniziato con la canzone del sole, come tutti, o Paranoid e Black Sabbath, che in due prove
certo.
La fai, no?
Sì.
Ma lui è subito così, facciamo qualcosa di Van Halen, tanto
certo.
Facile, no? E a 16 anni manda un suo nastro al talent scout Mike Varney, fondatore dell'etichetta Shrapnel Records. Nome più facile non c'era.
Infatti.
È specializzato in virtuosi della chitarra. Questo Mike, insomma, sente il nastro e dice: oh, però niente male, no? Così. E lo mette subito sulla rivista Guitar World.
Ah.
Cioè, il suo nome compare, questo sedicenne compare già su Guitar World.
Ma quindi,
World.
Insomma, era una specie di enfant prodigio, insomma, questo ragazzo.
Sì, era capace, no? Ecco, comunque. E comunque, si trasferì subito alla città degli Angeli, quindi per iniziare a imparare a suonare la chitarra seriamente, no?
Okay.
E si iscrive quindi alla GIT. Guitar Institute of Technology.
Ok.
Gli smanettoni della chitarra,
sì,
intendiamoci.
Sì, sì.
Dove ottiene il diploma nel 1985, quando aveva solo 19 anni.
Ma non sono abituata a questi soggetti così, come si dice? Nel senso che si impegnano, che studiano, che finora insomma tutti quanti erano tutti lanciati oppure rendevano perché si drogavano fino alla morte. Invece questo
qua,
serio, proprio lì già al dovere.
A casa si faceva le sue 4-5 ore al giorno di chitarra,
certo.
Forse anche di più. E a 19 anni pensa che appena diplomato diventa insegnante.
Cioè, così
no,
dov'è?
Ragazzino,
certo,
no,
ma
ragazzino. Quindi magari se c'era qualche ripetente che era più vecchio di lui, faceva zitto, suora,
esatto.
Sono soddisfazioni. E nell'85 partecipa alla realizzazione dell'album Trouble in the Streets dei Black Sheep, delle Pecore Nere,
okay.
Famosissimi.
Sì,
no, sono abbastanza rinomati. E si prepara un'arma,
cioè?
E chiamiamola arma, cioè una chitarra, no?
Ah, okay.
E si fa realizzare una custom guitar dal guru. Supremo di Los Angeles, cioè Wayne Chervil,
okay.
Che era appunto questo negozio di chitarre un liutaio sì, customizzate. E durante la sua permanenza al JIT Paul conosce John Aldrate, virtuoso bassista, e il batterista Eric
ma santa pace, ma un nome facile sto giro, niente.
Me l'hanno messi quei bastardi, lo sapevo. Schusser,
sì.
E cantante Jeff Martin, che tra l'altro era anche batterista, cioè
okay.
Suonava anche la batteria, c'erano cioè, tutti virtuosi,
sì.
E
che noia però, tutti bravissimi.
Lo so.
Vabbè.
Comunque iniziano a scrivere pezzi, vanno in sala prove alle 7 di mattina perché non c'erano altri orari, no?
Ah, okay.
Non c'erano altri orari, quindi iniziano con il loro primo gruppo che è Racer X. Iniziano a registrare nell'85 il loro primo album Street Lethal, che è stato becca 4 stelline e mezza su 5 della rivista All Guitar,
Poco.
Cioè, insomma, così, giusto per iniziare bene, no? e inizia insomma a darci secco. Poi succede che l'anno successivo il batterista, essendo immigrato perché è austriaco, questo Schusser,
sì. Ah, ecco,
se,
perché
ecco, se ne torna in Austria, no?
Gli è scaduto il visto.
È scaduto il visto.
Ma no,
purtroppo sì. Allora cercano un altro batterista, no? E trovano Scott Travis, che sarebbe poi il batterista di Judas Priest.
Ok.
Insomma, c'è questo giro strano, no? Comunque, andiamo un po' avanti, non meniamo troppo il torrone, no? Esce il secondo album, che è Second Heat, che contiene il pezzo Scarified, che vi consiglio perché è veramente un pezzo strumentale, ma con un tiro pazzesco. Esce un live, e poi, insomma, con i Racer X iniziano un po'... decide di abbandonare, ma non per altro, perché erano molto bravi, insomma, facevano già pienoni sui primi live, non erano proprio, erano molto bravi. L'unica cosa è che era per orecchie fine, cioè era per musica. I musicisti li apprezzavano tantissimo,
i profani
mortali si scoglionavano un po', ecco, per usare un termine un po' scurrile. Comunque conosce nello stesso periodo Billy Sheehan, bassista dei Mr. Big, e da lì nascerà appunto
la collaborazione
con Mr. Big. Ma adesso arriviamo un po' al sodo, perché parliamo di tre cose che sono un po' più di gossip. La prima riguarda la tecnica che usa Paul, perché è considerato uno dei migliori del mondo, ma perché? Questa tecnica basata su levi, molto simile al heavy metal, basata su scale minore armoniche, sweep picking e tapping.
Chiarissimo.
Potrebbero sembrarti bestemmie, non lo so.
Ok.
E, comunque, insomma, è una tecnica pazzesca, ma lo sapevamo già. Poi, altra cosa, come strumentazione, lui è un endorser per la Ibanez, quindi la sua chitarra Ibanez, e in passato ha usato l'amplificatore Laney, mentre adesso c'ha la Marshall, che lo paga profumatamente per usare il suo...
Benissimo.
E, ultima cosa, poi concludo, già sforato di un'ora e mezza, Paul adora il Giappone, lui è amante della cultura giapponese, adora il Giappone, e infatti si è sposato Amy, pianista giapponese.
Oh, ci piace, mi piace questo
aspetto. Adesso quindi, giusto per lanciamo un pezzo bello cattivo dei Racer X, dal titolo Mad at the World.
passiamo da un chitarrista prodigioso a quello che tu chiami il citofono per eccellenza.
Sì, perché abbiamo una esatto. news riguardante l'uomo più pazzo del mondo, cioè Ozzy. Ozzy che non lo so se è bevuto quel giorno o comunque può darsi.
Okay.
Comunque ha sostenuto che che adesso ha dichiarato che non esclude una futura reunion con i Black Sabbath.
Ma questo uomo non si stanca mai.
Non lo so. Perché dice adesso può darsi, la moglie è troppo bella, non si sa. Comunque adesso lui non vede possibilità, anche perché si odiano a morte, no? Però
bene.
Dice in un futuro non si sa mai, no? oltretutto ha poi terminato l'intervista con una dichiarazione molto toccante. Infatti complimenti Ozzy, perché appunto detto: mi è spiaciuto molto quando mi hanno detto che Ronnie ha il cancro, riferito a Ronnie James Dio,
certo.
E deve essere parecchio dura per quel povero ragazzo, ecco. Quindi cioè è una cosa molto carina, soprattutto nei confronti di chi l'ha rimpiazzato nel Black Sabbath,
certo.
Cioè dobbiamo capire anche questo. Quindi beh, d'altronde c'è stima reciproca, sono due grandi del rock, quindi
beh certo, però se lui spera di insomma di mettere da parte vecchi dissapori così senza far nulla, cioè aspetta,
è dura,
e spera,
è dura
Ozzy.
Sì. Ma sì dai, che tanto Ozzy è quell'animale da palco in più che serve, ecco.
Va bene, e invece io contrappongo una ipotetica reunion invece a una chiusura netta.
Chi
così.
Chiude i battenti?
Gli Scorpions. Ma tra l'altro la scorsa settimana abbiamo annunciato il loro tour,
sì.
In Europa, anche insomma ha detto che
l'Italia. Ma quindi anche questo non ci sarà più?
No, quello ci sarà. Infatti cioè questo tour in realtà segue un lavoro che si chiama Sting of the Tail.
Sì.
Molto recente. Però dopo il tour niente, gli Scorpions ormai tra l'altro 61enni,
ne fanno più.
Sì, insomma Schenker e Mine sono ormai ben datati. Niente, non ce la fanno più e quindi hanno detto boh, è arrivato il momento di chiudere, insomma il nostro lavoro l'abbiamo fatto e quindi va bene così.
Vabbè, ci tocca questa pessima notizia.
Esatto.
Quindi giusto per ricordarceli,
esatto.
Quando erano ancora bravi, grandissimi, lanciamo un pezzo, forse il pezzo più famoso, Rock You Like a Hurricane.
Rock you.
Noi vogliamo ricordarli così.
Esatto.
Sì, perché è una band che ha fatto la storia del rock, quindi ci mancherete.
Vabbè, passiamo alla prossima rubrica, così
passiamo
ci rallegriamo.
Passiamo alla rubrica. Sì, perché ho trovato, ascoltando una compilation di una radio concorrente che fa un po' più di ascolti di noi, ma questo non è rilevante.
che... Parliamo di Radio Virgin, per caso?
Ma no, non l'avrei mai detto. Comunque, tra l'altro c'è Ringo, adesso gli faccio il cazziatone.
Cosa
perché
fatto?
Al mattino mi copia le notizie. Cioè, veramente, il giorno dopo ci salta fuori la notizia e diciamo noi.
Ma no.
O va ad essersi posti dove le cerco io le notizie.
Forse è più probabile. Ma forse, ma un pelino,
Dici?
Sì, un pelino più probabile.
So. Ringo non si fa, eh.
Non
malissimo,
fa.
Noi abbiamo già pochi ascolti, ce li freghi ancora.
Esatto.
Allora, comunque, ho trovato questa versione di un pezzo degli U, molto bello, fatto da una band che ultimamente mi sta un po' sulle palle,
sì,
no?
Sì, ha un po' rotto le scatole.
Ossia la band dei fratelli Gallagher,
sì,
parliamo degli Oasis, quelli lì, che hanno fatto questa versione molto simpatica, molto carina di My Generation. What we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. Talking about my generation. This is my generation. This is my generation, baby. Ed era My Generation fatta dagli Oasis. Tra l'altro vuoi farti notare le stecche che ha tirato Liam, eh?
Sì,
beh, ma sai, avrà fumato una sigarettina prima, bevuto qualcosa,
esatto.
Non vuoi bere niente prima di registrare. Va bene, vai, parlaci di un altro chitarrista con la C maiuscola anche di più. Vai.
Sì, sì. Allora parliamo di Jimi Hendrix.
Sì, vai Jimi.
Vai Jimi, allora.
Grande, grande.
Lui oltre ad essere un veramente un virtuoso della chitarra, è proprio il rivoluzionario, perché dopo di lui, insomma, si è iniziato a concepire il rock in maniera un po' diversa, insomma, con i suoi suoni elettronici, eccetera, elettrici. Comunque, è di origini indiane, nasce nel 1942 a Seattle e anche lui comincia a suonare la chitarra giovanissimo, cioè a 11 anni.
Ah, bene. Lui l'altro è un fan prodigio.
Esatto, ma lui diversamente dall'altro a 16 anni abbandona gli studi, non era non erano per lui, per cui inizia a suonare con dei complessi di rhythm blues e rock and roll, e dopo aver fatto il servizio militare come paracadutista, sì, a 21 anni inizia la sua attività di session man e ha suonato, pensa, per Wilson Pickett, Tina Turner, King Curtis, Little Richard, insomma, ha suonato per un po' di gente.
Sì, gente di un certo livello.
Esatto. Nel 65 a Greenwich Village forma il suo primo gruppo e inizia ad esibirsi, insomma, con una certa regolarità. L'assurdo è che in quel periodo l'America era maggiormente attratta dai fenomeni bianchi, per cui lui da indiano all'inizio è stato un po' penalizzato.
Purtroppo il razzismo è una brutta cosa.
Eh sì, ma la fama, comunque, insomma, la sua fama non poteva passare inosservata, e infatti si interessa a lui un certo Chas Chandler, che è un manager di New York che cerca nuovi talenti e quindi decide di portarlo con sé a Londra.
Sì.
E qui Jimi Hendrix proprio spopola, perché, vabbè, gli vengono affiancati due musicisti, che sono il bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell.
Ma
e...
Mitch Mitchell era il nome vero o il nome dato? Cioè?
No,
non si chiama così?
Mi informerò, ma credo di sì. Comunque nasce la Jimi Hendrix Experience, che è una delle band più importanti della storia del rock.
Certo.
E nel 67, praticamente al Festival di Monterey, Jimi Hendrix si fa notare particolarmente perché brucia e distrugge per la prima volta la sua chitarra.
Ah,
poi in realtà questo diventa un rito.
Sì,
però
sì.
Nel 67 lui sconosciuto, cioè sto tizio arriva, brucia la chitarra, dice beh, ma adesso chi è? Quindi insomma attira anche l'attenzione su di sé.
Vabbè, un modo come un altro.
Sì, esatto. Comunque, escono i singoli I Joe e Purple Haze, che fanno parte appunto del primo album della Experience, e fanno, insomma, seguono un paio di tour e diciamo, viaggiando, Jimi Hendrix inoltre inizia a circondarsi di persone di un certo tipo e quindi inizia a fare le sue prime esperienze un po' estreme, no? Di droga e di sesso, e quindi insomma il suo personaggio diventa ancora di più carismatico in
certo.
qualche modo. E, tra l'altro, anche insomma, diventa la chitarra, appunto, quella che ogni volta brucia sul palco, diventa un po' il suo simbolo. Stiamo parlando della Fender Stratocaster, quindi ormai
è questa
più
anche,
che storica.
Voglio dire, la Fender sta leccando le dita ancora adesso, perché
esatto.
grazie al suo marketing così si esatto. è riuscita a fare due soldi.
Sì, insomma, l'ha resa veramente un'icona del rock. Tra l'altro era anche molto ammiccante con la sua chitarra sul palco, cioè sembrava
certo.
quasi che avesse degli amplessi insieme a lei. Comunque, esce Are You Experienced? E in cui appunto sono contenuti grandi successi come Joe, Purple Haze, Stone Free e Fire. E nel 67 appunto partecipa al Festival di Monterey, dove appunto, come ho detto prima, da fuoco la sua chitarra. Seguono Axis Bold as Love ed Electric Ladyland.
Già il nome è un
esatto,
programma.
Infatti la copertina di questo album nella versione in CD è stata censurata semplicemente perché venivano riportati dei segni nudi.
Che
ma...
schifo, no, a me certe cose mi schifano, devo dirlo.
Esatto, che sono stati considerati dei pornografici praticamente, questi segni nudi, e che cosa ci vuoi fare? Comunque tra gli altri brani contiene una cover di Bob Dylan che si chiama All Along the Watchwater. E partecipa ovviamente a Woodstock, storica insomma la sua partecipazione, ma è da lì che Jimmy insomma inizia ad avere i primi problemi così personali, no? Perché insomma il successo lo trascina in un vortice da cui non riesce più a uscire, vuole dare sempre di più ai fan e questo lo porta un po' a toccare dei punti un po' estremi,
a strappare
sì,
anche sì.
E quindi insomma da lì inizia un po' la sua caduta e dopo aver formato il primo complesso rock di soli neri, perché come ho detto prima si preferivano i bianchi, la Band of Gypsies, dopo essersi esibito all'Isola di Wight nel 1970
agosto, quella l'ho visto, è bellissimo,
sì.
oltre a loro ci sono anche altri grupponi
sì.
e quindi ve lo consigliamo.
E un mese dopo appunto lo ritrovano morto a Londra perché vittima di un overdose di barbiturici. Comunque dopo insomma la morte di Jimi Hendrix rappresenta la chiusura di un'era, infatti è morto a poco tempo di distanza sia da Janis Joplin che da Jim Morrison. Si chiude quindi insomma il periodo della contestazione della cultura hippie, della psichedelia, eccetera eccetera, però almeno gli afroamericani hanno preso
un nuovo Martin Luther King,
esatto, sono riscattati di nuovo perché si sono ripresi la paternità nera del rock and roll. Comunque, bene, lanciamo una canzone famosissima e molto bella di Jimi Hendrix, tratto dal primo album, e parliamo di Hey Joe.
Dopo questo pezzo bellissimo dedicato a questo Joe, che tra l'altro ho visto l'altro giorno al Cultra,
sì.
Sì, faccio, ehi Joe, metto così, è tornato, sì, è grandissimo,
grande
e sembra in forma Joe, vai, stiamo parlando di un live che ha fatto la storia, ma
esatto,
questo calza fagiolo,
ma il live che ha fatto la storia,
il live, stiamo parlando del signor live,
esatto, parliamo di Woodstock 69,
sì, che attenzione, non c'erano né frighettoni né hippie, mi hanno detto,
no, assolutamente,
ecco, ho capito
no,
tutto, quindi,
beh, allora, Woodstock, insomma, nell'immaginario comune è comunque una specie di emblema, no, della cultura degli anni 70, quindi hippie, anticonformismo, eccetera eccetera, ma ho voluto, diciamo, trovare un aspetto che è un po' meno
conosciuto,
sì, diciamo un po' meno etico, ecco, diciamo così.
Okay.
Allora, in realtà Woodstock nasce semplicemente come attività commerciale, come un business, ok,
sì,
un'attività lucrativa. Allora, praticamente queste quattro persone, che sono Michael Lang, John Roberts, Joel Rosman e Artie Confeld,
sì,
volevano semplicemente guadagnare un po' di soldi.
Okay.
Allora, Roberts e Rosman hanno pubblicato un annuncio sui giornali americani in cui si dichiaravano così, testuali parole: uomini giovani con capitale illimitato cercano interessanti opportunità legali di investimento e proposte d'affari.
Ah.
Gli altri due, Lang e Kornfeld, li contattano e con loro progettano all'inizio uno studio di registrazione da mettere su nel villaggio di Woodstock.
Ah, ok.
Il progetto si trasforma presto appunto nell'idea di realizzare un festival musicale e artistico. E per loro iniziativa, cioè all'inizio bisognava pagare il biglietto, infatti l'attività si chiamava Woodstock Ventures, ma poiché erano stati venduti già 186.000 biglietti in prevendita,
cosa pazzesca,
esatto, i quartetti avevano detto: ma sai che c'è, mi sa che qua ci guadagniamo un bel po', facciamo arrivare tutti quanti col biglietto libero, insomma senza pagare, e poi insomma in qualche modo i soldi torneranno altrove. E quindi, insomma, non voglio smontare assolutamente il mito di Woodstock.
No, ma io ho visto il film, Motel Woodstock, ed è così effettivamente. Quindi vi invito a vederlo, perché sì, è interessante, molto interessante. È una bella, no, è un bel film, perché racconta bene questa cultura di questo festival.
Poi, per carità, io pagherei oro per poter essere nata negli anni 50 e a 19 anni arrivare a Woodstock.
Invece tu mi vedresti più, non so, nel Medioevo con l'ascia in mano.
Assolutamente.
Più o meno siamo lì, dai. Quindi lanciamo un pezzo tratto da questo live di Woodstock del grandissimo Jimi Hendrix, e quindi vi lanciamo
Foxy's Lady.
torniamo in studio dopo aver assaporato questa potenza, sì, pazzesca, cioè incredibile, incontenibile, Jimi Hendrix sul palco, grandissimo. Bene, passiamo alla nostra News of the World, sezione 2, vai tu.
Vado io. Allora, c'è un nuovo video, sì, online per gli Him.
Grandi, grandissimi.
Scandinavi, vero?
Sì, da quelle, sì, parti lì dove, okay, fa freddo.
Comunque, si chiama Lex and Valentine.
Sì.
Ed è estratto dal loro prossimo album, che è, insomma, un nome, un programma.
È strano, perché di solito hanno dei bei titoli loro.
Esatto, sì, molto, sì, tranquilli. Comunque si chiama Screamworks Love in Theory and Practice.
Cioè un Kama Sutra via canzoni. Esatto, più me. Sì, interessante.
E che la loro etichetta, la Sire Records, farà uscire il 9 febbraio.
Sì, ah, ok, bene. Quindi pronti? A breve, a breve.
Sì, tu hai sentito il brano?
Ti, sì, l'ho sentito, è carina. Più commerciale delle altre, ma sì, però carina, sì sì, bella,
va
mi
bene,
piace.
Tu che mi racconti?
Beh, ci ti racconto, riguarda la cantante fondatrice della gothic band Evanescence, come si dice?
Evanescence,
sì, la grandissima Emily, che è una gran figa tra l'altro,
Ma
un colpetto glielo darei. Comunque, ha annunciato oggi la propria collaborazione con l'Associazione delle Nazioni Unite per la raccolta fondi in aiuto dei terremotati di Haiti.
Ah, oh, che bravi.
Comunque, questo un gesto nobile. Emily dice: sono profondamente commossa per l'accaduto, speriamo di essere in grado di apportare un contributo positivo alla risposta delle Nazioni Unite di emergenza attraverso la collaborazione con la Fondazione delle Nazioni Unite attraverso la nostra musica.
Bene. Cioè,
praticamente
ci danno da fare,
si danno da fare. Allora, giusto per ringraziarla per questo gesto, certo, molto umano, lanciamo un pezzo di Evanescence, lo titolo My Immortal.
Bye.
Oddio, sono, mi hanno colto impreparato. Allora,
mi sei addormentata un po', eh?
Sì, My Immortal, gli Evanes, tra l'altro nella versione più acustica, non era,
sì,
non c'era la schitarrata.
Sì, ma poi questa canzone era, sì, era stata una della colonna sonora di Daredevil, di cui avevo parlato anche. Sì, molto carina, molto commovente. No, stavo addormentando, ma
riprendiamoci.
È anche l'ora tarda.
Sì.
Allora, se arrivate nella sezione Live in Zona,
sì.
Non so, allora, io ho trovato le 1990s, che sono una band di Glasgow, indie rock, che viene a suonare venerdì 29 allo spazio 211
di Torino,
zona nord, Bronx, di là,
sì,
che
di là.
Io mi perdo sempre, comunque
sì,
di
sì,
là,
sì,
okay?
Da quelle parti.
Sì. Poi vai.
Sì, allora sempre venerdì 29 invece ad Asti, presso il Diavolo Rosso, c'è un musicista jazz.
Oh, segnaliamo anche questi perché
certo.
Giustamente.
Cioè. Si chiama Scott Hamilton,
sì.
E insomma ci sta, per gli amanti del jazz e del genere.
Sì, che tra l'altro no, è lo zio di Lewis Hamilton, quello della Formula 1.
Sì?
No,
no.
Però potrebbe
potuto mi era venuto il dubbio.
Ci stava,
ma...
già lo scoop qua,
certo.
Questa era una caramba, che sorpresa. Invece sabato 31 presso il Peocci Trofarello, per gli amanti del metal molto ignorante, cioè, con tanto di borchi e mutandoni di pelle, insomma per gli appassionati,
sì,
di questo metal abbastanza, adesso un po' più
grezzo,
abbiamo i Nightglow.
Bene.
Tribute band dei Manowar.
Ok, quindi, senti, visto che ci rimane un minuto prima della,
sì,
prossima canzone, dobbiamo fare un avviso, avvertire, insomma, mettere allerta un po' i ragazzi del Politecnico che vengono all'università in moto, in scooter,
sfidando già il freddo.
Esatto,
ecco,
che già lì sono degli eroi. No, purtroppo ci sono stati degli episodi poco carini di,
sì,
furti,
uno è legato al nostro Marco in regia,
esatto,
che si è trovato dopo la registrazione della puntata senza la moto.
Senza la moto, esatto.
E non è bello.
No, gliel'hanno rubata. Non ci sono dei sistemi di vigilanza lì sotto gli scavalchi, ecco perché era lì,
no,
che era,
ma,
la moto.
No, e poi voglio dire, basterebbe, non so, magari togliere quattro posti in macchina a quelli simpatici della General Motors, no?
Certo.
Per dire, e ci facciamo mettere otto moto per,
esatto,
noi, no? Per,
esatto,
esempio, adesso io non voglio criticare l'operato del preside o del rettore, però se mettessimo anche un parcheggino interno chiuso per gli studenti che vengono in moto, non,
sì,
sarebbe una cattiva cosa.
Sì,
quindi,
esatto, quindi comunque in ogni caso, attendendo questo spazio riservato a noi
e sperando che chi ha rubato la moto muoia di una morte lenta,
esatto, non parcheggiate sotto gli scavalchi,
non parcheggiate, raccomando, sotto gli scavalchi, soprattutto imboscatela il più possibile, perché occhio non vede, culo non brucia, è sempre così. Bene, allora
vai.
Adesso lanciamo un pezzo di Paul Gilbert, in compagnia di Freddie Nelson.
Okay.
Tu dici, chi è sto Freddie Nelson?
Esatto.
Vale. Allora voi ascoltate questo pezzo occhi chiusi e cercate di vivere questa canzone, perché la voce penso che vi piacerà. Freddie Nelson, Paul Gilbert, Waste of Time.
I feel so far away, it's such a lonely day away from you. I feel like cellophane, I look right through the pain to catch a glimpse of you.
Torniamo in studio dopo questo pezzo.
Ma non era lui.
Non era lui, ma mi ricorda lui.
Ma tantissimo.
Ricorda molto l'altro Freddy. Infatti sì. L'ho sentito la prima volta, a parte gli assoli di chitarra impressionanti, Paul Gilbert non si discute, ma la sua voce mi ricorda quella dell'altro Freddy. Sì, certo. E sono molto, molto contento. Bene, allora, siamo in chiusura.
Sì.
Però questa puntata sui chitarristi a me ha pagato, no?
Sì,
perché
ha
parlato di due grandi virtuosi, due chitariro,
sì,
chiamiamoli così.
Ecco. Sì.
E quindi continuiamo magari un'altra puntatina con i Guitar Hero.
Certo, perché no?
Bene, di chi parliamo la prossima puntata?
Allora, io ho scelto Frank Zappa.
Il grandissimo Zappa Franco.
Zappa
per gli
Franco.
Amici. Sì, sì, sì.
Sì,
sì un grande, un vecchio stampo. E invece io vi parlerò di un altro Guitar Hero di quelli sboroni,
che ne sanno.
Dir poco. Cioè, insomma, quello che c'è la chitarra che gli infili la mano dentro per portarla. Parliamo del grandissimo Steve Vai.
Ok.
Di origini italiane, insomma, ci piace
anche
ancora
lui.
Di più. E quindi parleremo di due, insomma, che hanno il manico facile, ecco.
Esatto.
Bene, per cui chitarristi in ascolto, cercheremo di dirvi qualcosa che già saprete. Per chi non li conoscesse invece può ascoltarci sempre tra 7 giorni, sempre con me e Vale.
Esatto.
E sempre con la nostra parte tecnica, cioè Marco e Rosario, che non mollano mai.
Esatto. E che ringraziamo.
Che ringraziamo.
Allora, prima di salutarci vi parlo un po' del brano che con cui appunto vi
lasciamo.
Sì,
l'hai scelto tu, quindi dici perché.
Sì, allora l'ho scelto perché in realtà mi sono svegliata ieri mattina.
Sì, presto, non è possibile.
No, okay. Assolutamente no. Appunto, ascoltando questa canzone su internet, parliamo di Girl You'll Be a Woman Soon.
Sì.
Che è una canzone di Neil Diamond, ma che fa parte della soundtrack di un grandissimo film Tarantino. Parliamo di Pulp Fiction.
Sì.
Tra l'altro è bella tutta la colonna sonora.
Sì,
e questa
sì,
canzone,
sì,
insomma, mi è piaciuta particolarmente. Ed è la canzone in cui lei torna dopo essere uscita con John
Travolta. Sì.
E mentre l'altro va in bagno mette questa canzone, inizia a ballare, poi trova appunto la coca nell'impermeabile, si fa di coca, overdose, eccetera, eccetera.
Sì,
chi
sì,
ha visto il film lo
sì.
sa. Comunque la scena è quella lì.
Bene, allora vi lanciamo questo brano tratto da Pulp Fiction.
Sì.
Girl You'll Be a Woman Soon. Vi salutiamo, ci vediamo tra 7 giorni. Ciao ragazzi.
Ciao.
You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl,
Bene, il tempo a nostra disposizione per questa settimana è finito, fino ad allora, buonanotte!
Godi forte, Wayne!
Godi forte, Garth!
Wayne Ward! Questo è un ballo totale, geniale!
E fine collegamento.
Andiamo, fighi, 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 f